Con voi questa mattina voglio leggere Prima Tessalonicesi capitolo 2. Leggiamo questo brano, Prima Tessalonicesi capitolo 2, e facciamo delle considerazioni per noi. Prima Tessalonicesi capitolo 2, leggeremo i primi 12 versetti di questo brano.
Quale che devo schiacciare? Questo probabilmente, ecco qua.
Leggiamo il brano, i primi 12 versetti di Prima Tessalonicesi 2. Dice così: Paolo, a nome di Silvano e Timoteo, dice: voi stessi, fratelli, sapete che la nostra venuta tra voi non è stata vana, anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi, trovammo il coraggio, cara sorella, che ha proposto l'inno sul coraggio, trovammo il coraggio, dice Paolo, nel nostro Dio, per annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte, perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno. Ma come siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Difatti non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti, ispirati da cupidigia, Dio ne è testimone. E non abbiamo mai cercato gloria dagli uomini, né da voi, né da altri, sebbene, come apostoli di Cristo, avessimo potuto far valere la nostra autorità. Invece, versetto 7, siamo stati mansueti in mezzo a voi come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Così, nel nostro grande affetto per voi, eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. Perché, fratelli, voi ricordate la nostra fatica e la nostra pena. Infatti è lavorando notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi che vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi che credete. Sapete pure che, come fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato, confortato, scongiurato ciascuno di voi a comportarvi in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Amen. Un brano denso, bello, profondo, come è densa la scrittura. Questo messaggio io l'ho intitolato La scrittura manuale di pedagogia. Perché vedremo alcune cose, mi rendo conto che è così denso, ci sono troppe cose da vedere. Ci concentreremo su questo aspetto nella seconda parte del messaggio. Qui abbiamo delle affermazioni forti dell'Apostolo Paolo che ci fanno vedere, ci mettono in evidenza qual era il suo concetto di pedagogia cristiana, cioè di insegnamento in maniera, vorrei dire, olistica, sembra quasi un parolone, per dire completo, educazione completa. Infatti, quando parliamo di pedagogia, e piacendo al Signore, a novembre, a dicembre, qui ad Ancona ci sarà la mia materia con con l'eBay Pedagogia Didattica 1. A me piace iniziare con quel versetto dell'Apostolo Paolo indirizzato a Timoteo. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare. Allora, insegnare significa mettere dei segni, segnare dentro, insegnare. Quando hai insegnato, il giorno dopo, la volta successiva, cosa fai? Riprendi la lezione. Quindi riprendere, insegnare, riprendere. Riprendere non è soltanto la sgridata, certamente anche quello, ma anche riprendere i concetti. Dopo che hai ripreso i concetti, quindi insegnare e riprendere, cosa fai? Controlli dove sono le lacune e correggi. Insegnare, riprendere, correggere, l'ultimo, che è quello che contiene tutto, educare. Educare alla giustizia, cioè ciò che è giusto. La giustizia è ciò che è giusto, ciò che è conforme alla verità, ciò che attiene a Dio. Ogni scrittura fa questo. Allora, è una materia bellissima la pedagogia. E dopo che si studia la pedagogia, si vede come la parola di Dio è piena di riferimenti all'insegnamento, alla pedagogia. E in questo brano di Tessalonicesi vediamo alcuni spunti ben profondi riguardo quello che l'Apostolo Paolo aveva in mente per la pedagogia, cioè l'insegnamento. Ora, prima di arrivare a questo punto, vediamo un po' quello che abbiamo letto. I versetti 1 e 2, qui Paolo dice: fratelli, voi vi ricordate che prima di venire da voi in Tessalonica, nella regione della Macedonia, sono stato a Filippi. Voi sapete, versetto 1, versetto 2, anzi, dopo aver prima sofferto e subito l'oltraggio, come sapete, a Filippi. Quindi l'Apostolo Paolo dice: So che voi sapete di cosa sto parlando. Ci ricordiamo cosa era successo a Filippi. L'Apostolo Paolo va a Filippi, questa città importantissima, e lì sa che lungo il fiume c'è una zona di preghiera, e mentre va al fiume, lungo il fiume, dove c'è Lidia che ascolta la parola di Dio, c'è anche una donna indemoniata. C'è una donna indemoniata che segue Paolo e i suoi collaboratori e si mette a gridare: questi annunciano la via della salvezza. Dopo parecchi giorni Paolo è infastidito, sa che non può andare avanti così, e nel nome di Gesù libera quella donna. Però quella donna portava diverso guadagno a i suoi padroni. Così, per diversi motivi, Paolo e i suoi collaboratori, Paolo e Sila, vengono incarcerati proprio nel carcere di Filippi. E il carceriere, sapendo chi erano questi due, li ha messi nella parte più interna della prigione, dopo che sono stati battuti con molte vergate. E cosa fanno Paolo e Sila nel carcere? Pregano cantando degli inni a Dio. E questa è una cosa, se ci pensiamo, troppo bella, troppo profonda, troppo difficile. Ma l'hanno fatto. E io credo, cari fratelli, non so se vi ricordate questo brano che sto citando un pochettino così a memoria, che proprio lì, mentre loro stavano pregando e cantando, è una cosa stupenda, succede un miracolo ancora più grande, che non è il terremoto. Allora, ripeto, è una domanda. Paolo e Sila sono nel carcere, sono stati battuti con le verghe e sono lì con i ceppi. Cantano, pregano, ma avviene qualcosa di stupefacente, di bellissimo. che non è il terremoto, qual è? È scritto: e i carcerati li ascoltavano. Secondo me il Signore aveva toccato il cuore già di quei carcerati, perché dopo è avvenuto il terremoto, tutti i ceppi sono stati rotti, ma quei carcerati non sono scappati. Come? Quei galeotti che non vedevano l'ora, quei disgraziati non sono scappati. Ma immaginatevi un po' in un carcere che si aprono le porte e nessuno scappa. Il miracolo è venuto proprio perché ascoltavano le preghiere che Paolo e Sila facevano cantando. Così arriva il carceriere che voleva uccidersi, perché lui era responsabile. Sicuramente tutti quanti sono scappati, e Paolo dice: no, 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 guarda, ti faccio vedere con la luce, con un lume ti faccio vedere, siamo tutti qui. E allora lì avviene il miracolo della conversione. Si butta a terra il carceriere: che cosa devo fare per essere salvato? E così sappiamo che il carceriere con tutta la sua famiglia quella stessa notte fu salvato. C'era stata tutta una preparazione dietro. Avevano visto lui come gli altri carcerati, il carceriere e i carcerati. Ora lo sapete, dice, parlando a Tessalonica, ai Tessalonicesi: dopo questo trovammo il coraggio nel nostro Dio. Mi è piaciuto quello che hai detto riguardo il coraggio. Coraggio, cari fratelli, che cosa significa? Beh, sicuramente so che potete dare una risposta. Il coraggio non è assenza di paura. Il coraggio non è assenza di paura, ma il coraggio è fare la cosa giusta nonostante la paura. Perché la paura o ti blocca o ti fa fare le cose sbagliate. Questa è la paura. Invece il coraggio è agire in modo giusto nonostante la paura. Allora, Paolo qui lo dice: trovammo il coraggio, dopo tutto quello che abbiamo subito a Filippi, trovammo il coraggio di venire a predicare anche a Tessalonica, da voi a Tessalonica. Che bello. Trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunciarvi il Vangelo, annunciarvi, predicarvi, parlarvi, sono tutti verbi che esprimono l'evangelizzazione. Predicazione, cari fratelli, non è solo quella che si fa dietro un pulpito. Predicazione significa annunciazione, annunciare, proclamare. E quello lo fai tu, cara sorella, quando parli alle tue amiche di Gesù. Quello è. Lo fai tu, caro fratello, quando parli ai tuoi colleghi di lavoro. Questa è la predicazione. Quella dal pulpito è certamente predicazione, ma ha più a che fare con l'insegnamento, nutrire i credenti. Certamente quelle cose, capite, si fondono insieme, insegnamento e predicazione. Versetto 3: perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno. Prima aveva detto: la nostra venuta tra di voi, versetto 1, non è stata vana. La nostra predicazione non è stata vana. Vana significa vuota. Vana ha a che fare con qualcosa senza contenuto. Com'è possibile? Una predicazione vana. La predicazione è sempre potente, però a volte c'è un effetto vuoto, vano. Per loro non è stato così, ma questa mattina Andrea ci ha letto proprio quel brano di Ebrei, bellissimo, quando l'ho sentito ho ringraziato il Signore. Perché lì nella lettera agli Ebrei dice così, dal versetto 2 del capitolo 4 che avete letto. Poiché a noi come a loro è stata annunciata una buona notizia. Allora, la buona notizia è stata annunciata a noi come a loro. A loro però, la parola della predicazione non giovò a nulla. Cioè, è stata vana. Perché? Perché non l'avevano assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata, udita. Qui c'è tantissimo, fratelli. Siamo noi e loro. La predicazione è la stessa. Ma per questi loro, è stata vana, è stata vuota. Anche se l'hanno ascoltata. Capite, fratelli? Allora, il nostro compito è parlare, il nostro compito è far giungere alle orecchie. Poi c'è la responsabilità di loro, dei loro, di quelli che l'ascoltano, di assimilarla per fede, affinché quella stessa predicazione non sia vana. E tutta la lettera agli ebrei si snoda così, tra noi e loro. Vi do un piccolo aiutino per quando leggerete il capitolo 5, poi il capitolo 6, che ha diverse parole forti. Ma c'è sempre un noi e un loro. E c'è la predicazione, che è sempre la stessa. Ma per noi non è vana. Più avanti, al capitolo 10, gli ebrei dice, noi non siamo come quelli che si tirano indietro a loro propria perdizione, ma conserviamo la fede, conserviamo il credere per ottenere la vita. Questo è l'ultimo versetto del capitolo 10. E poi il capitolo 11 qual è? È quella della fede. Or la fede. Che bello. Allora, quando leggiamo la lettera agli ebrei, ricordiamoci sempre noi e loro. Noi. E noi siamo quelli vicini, siamo io e te, i credenti, che hanno assimilato per fede il messaggio. Loro chi sono? Loro sono quelli che, pur avendo ascoltato, non hanno assimilato, non hanno creduto. Che tristezza. Che tristezza per loro. E loro ci parla di qualcosa di lontano. Loro. Speriamo che questi loro siano sempre di meno e che ci sia sempre più noi. Noi, la famiglia dei salvati. Ebbene, Tessalonica non è loro, ma è noi. Perché a Tessalonica il messaggio non è stato vano. La predicazione è stata assimilata. È stata fatta entrare dentro. Creduta, che bello. Il verbo credere è proprio la traduzione del sostantivo fede, cari fratelli. Non abbiamo fatto noi un'esca per pescare voi in modo fraudolento, alla fine del versetto 3. Quando dice frode, né è fatta con inganno, quella parola inganno nella nuova riveduta, che si può tradurre con frode, per chi ha altre traduzioni, traduce la parola che in greco significa proprio pescare con un'esca. Cioè, non siamo venuti lì per pescarvi con inganno, con un'esca e tirarvi a noi. Non abbiamo usato tutto questo. La nostra predicazione non proviene da errore, dice prima, da finzione, vedete? Nel versetto 3. Se non proviene da finzione, se non proviene da errore, significa che è attinente alla verità. Tempo vola. Qualche domenica fa ho predicato su la grazia vera. Pietro dice: cari fratelli, quella che vi ho annunciato è la vera grazia, la grazia vera. In essa state salvi. Che bello. Pietro dice: voi avete già creduto. Avete già creduto. Ma io vi scrivo questo per incoraggiarvi, per esortarvi a rimanere fermi. E vi assicuro, questa è la grazia vera. Quanto abbiamo bisogno anche noi di essere rassicurati. Anche noi abbiamo creduto, ma il tempo va avanti, il tempo passa e possiamo attraversare scoraggiamenti, possiamo attraversare momenti difficili. E la parola di Dio ti ricorda quella grazia nella quale hai creduto, è quella vera. È quella vera. In essa state salvi, dice Pietro. E così anche qui, in qualche modo, Paolo dice: la nostra predicazione non proviene da finzione, non ha a che fare con l'errore, con qualcosa di sbagliato, ma ha a che fare con la verità, che è solida, che è ferma. Fratelli, consoliamoci con questo. Siamo stati approvati, versetto 4, siamo stati approvati da Dio, perciò parliamo. Perciò parliamo. Allora, prima di poter insegnare, bisogna essere approvati da Dio, non dagli uomini. Non dagli uomini. Noi siamo abituati invece in questo mondo a vedere che le persone che sono approvate, che hanno più consenso, stanno annunciando cose vere. Funziona così? Nel mondo sì, ma è sbagliato. Non è che la maggioranza ha per forza ragione, anzi, un tale un giorno si avvicinò a Gesù e gli chiese: maestro, quanti sono i salvati? Gesù rispose: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare, ma pochi sono quelli che la trovano. La maggioranza ha ragione, fratelli? No. No, non sempre, quasi mai. Ecco allora, approvati prima di poter insegnare, prima di poter annunciare. Non proclamiamo le nostre idee, ma proclamiamo quello che è scritto. Atteniamoci alla scrittura. Così vediamo l'esempio di Paolo e i suoi collaboratori, specialmente in questi versetti 3 e 4 e poi avanti. Una predicazione approvata da Dio, che non proviene da finzione, ma è attaccata alla verità, non proviene da motivi impuri, cioè, quali possono essere questi motivi impuri o torbidi? Beh, cari fratelli, sono quelli che purtroppo li vediamo a volte. Qualcuno che cerca di insegnare cose tratte dalla parola di Dio per raggiungere i propri scopi umani, che hanno a che fare con quella seconda caratteristica. Paolo dice: noi non abbiamo nulla a che fare con quello. E non frode, cioè non abbiamo mai gettato l'amo per pescare con l'esca. Non per piacere agli uomini, versetto 4, ma piacere a Dio. Piacere a Dio. Allora, quando noi annunciamo il Vangelo ai nostri amici, perché lo facciamo? Il fine di ogni cosa deve essere la gloria di Dio. La gloria di Dio. Avendo quello in mente, possiamo portargli piacere. Piacere a Dio. Così dice Paolo, noi abbiamo fatto così. Versetti 5 e 6. Difatti, non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia, Cos'è un parlare lusinghevole, fratelli?
È un parlare pieno di adulazione,
un parlare che piace a chi ascolta. Ti prego, dimmi solo cose belle, dimmi che Dio mi ama, dimmi che sono bello, che sono piacevole. Ah, quanto mi piace sentire queste cose. E allora ci sono predicatori che non fanno altro che annunciare questa parte di verità. Siamo il popolo di Dio, siamo piacevoli ai suoi occhi, alleluia! E ci si carica su questo. È vero, siamo il popolo di Dio, è vero. Agli occhi suoi siamo piacevoli perché siamo visti attraverso Gesù. Non c'è più alcuna condanna per noi. Tuttavia, abbiamo già letto alla fine, che ogni credente deve impegnarsi a vivere in modo degno. Quindi,
il parlare lusinghevole si ferma solo alla prima parte. E Paolo dice, non abbiamo fatto così.
Non abbiamo neanche desiderato avere dei beni da voi. Non abbiamo fatto questo per ricevere un contraccambio,
dice l'apostolo Paolo.
Pretesti di abilità. Lo dirà anche poi a Timoteo, vi ricordate?
E poi magari uno dice, io ho già i soldi, non ho bisogno di soldi, però nella sua testa c'è il desiderio di avere gloria dagli uomini.
Proprio come i capi religiosi al tempo di Gesù. Il loro desiderio era ricevere gloria dagli uomini. E Gesù disse, se questo è il premio che voi desiderate, l'avete già ricevuto. Ricevete gloria dagli uomini, non riceverete gloria da Dio. È un rischio che corriamo, cari fratelli, perché a tutti quanti noi piace ricevere un complimento e dobbiamo sempre tendere all'equilibrio, all'equilibrio, che il Signore ci aiuti in questo, ma che il nostro desiderio non sia quello di ricevere gloria dagli uomini, gloria dai nostri amici. Oh, come parli bene tu, mi piace, quando parli tu del Signore mi piace. E a noi piace che lui dica così. Non fermiamoci a questo, fratello.
Paolo
ci dà un esempio. Benché, nel mezzo del versetto 6, benché noi potevamo far valere il nostro peso, la nostra autorità. Questa autorità proprio a che fare con il peso, l'importanza, aver diritto a qualche onore. Vedete com'è equilibrata la parola di Dio? Lui, come uomo, non deve pretendere questo. Ma i credenti che hanno ricevuto da Paolo sono in dovere di dargli l'onore. Mi seguite? Apostolo Paolo dice a Timoteo, gli anziani, quelli che si affaticano nella predicazione, siano ritenuti degni di doppio onore. Da chi? Da chi c'è? Dal gregge. Quindi l'anziano non deve pretendere, ma noi dobbiamo dare. Che bello questo equilibrio che ci prospetta la parola di Dio. L'equilibrio. Quindi dice Paolo, noi siamo apostoli, siamo inviati da Cristo e quindi abbiamo questa autorità, però non l'abbiamo fatta valere. E ora il cuore del messaggio pedagogico. Il cuore del messaggio pedagogico. Anche se abbiamo autorità da parte di Dio, noi siamo mansueti, siamo stati mansueti in mezzo a voi come una nutrice. Ecco la figura femminile, la figura femminile. Come una nutrice. Guardate che bello questo versetto 7. Cosa fa questa nutrice? Cura teneramente i suoi bambini. Questo verbo, cura, curare teneramente, viene ripreso da un verbo dell'Antico Testamento, Deuteronomio 22, versetto 6. Chi è il primo che lo trova, lo può leggere per favore, così? Deuteronomio 22, 6. Leggilo, fratello. Quello. Ma? Ok, al di là del significato, cioè se tu vedi un nido con la mamma sopra, non prenderai tutte e due, farei volare la madre così puoi fare altre uova e prenderai o i piccini o le uova. Ma il verbo è questa madre che sta sopra, che scalda le sue uova, che scalda i suoi piccoli. Curare teneramente è l'immagine di quest'uccella femmina, uccello femmina, che sta sopra i suoi uccellini. Che bello, capite? Questo verbo qua che troviamo qui nel Nuovo Testamento è lo stesso del verbo ebraico che troviamo in Deuteronomio 22, 6. Allora Paolo ha fatto questo, curato teneramente, curato, la cura è questo, scaldare come la mamma uccello, e poi l'affetto, infatti la parte femminile ha la parte dei sentimenti più sviluppata. Il primo desiderio per la donna è proprio l'affetto. E siccome il suo primo desiderio, il suo primo bisogno è l'affetto, è più sensibile a questo aspetto. E l'Apostolo Paolo infatti mette per prima la nutrice, mette per prima l'aspetto femminile. Che bello. Quindi cura e affetto. E il comportamento è un comportamento che si divide in tre aspetti. Un comportamento santo, giusto e irreprensibile. La nutrice fa questo con i suoi figli, con i suoi bambini. La nutrice nello specifico è la mamma che nutre. Insegna non tanto con le parole, ma con un aspetto ancora più potente, che è il comportamento. Infatti, se vediamo in questi versetti, le parole legate al concetto di predicazione, di insegnamento, di parola, sono poche. Le parole, i verbi, sono più legati al comportamento. Un comportamento santo, giusto e irriprensibile. Santo, giusto e irreprensibile. Così il bambino vede come si comporta la mamma e prende esempio da lei. Anche noi, fratelli, quando insegniamo, partiamo prima dal comportamento. Partiamo prima dalla parte emotiva. Come ha fatto Paolo in questo esempio. Perché quella poi rimane di più. Non possiamo insegnare, predicare cose vere, importanti, se poi manca l'amore. Se poi manca la parte che tocca il cuore di chi ti ascolta. Mio padre dice spesso che quando una parola viene veramente assimilata è soltanto se ha toccato le corde del cuore. Allora poi rimane. dal cuore, poi passa al cervello. E il cervello se la ricorda, e quando se la ricorda, passa le informazioni al cuore, le emozioni al cuore, e sono collegate. Ma credo che prima passi dal cuore. Su questo possiamo discutere. Comunque, l'Apostolo Paolo fa così, parlando prima della parte femminile. E poi, naturalmente, versetti 11 e 12, dice: voi stessi siete testimoni, Dio lo è puro, Dio lo è pure nel modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi che credete. Sapete pure che, ecco la parte dell'autorità, come fa un padre con i suoi figli? Come fa un padre con i suoi figli? E guardate questi verbi:
esortare,
consolare, scongiurare. A cosa vi fanno pensare?
Sono tutti e tre verbi che hanno a che fare
con la parola. Esortare. Esortare vuol dire indicare, incoraggiare a fare la cosa giusta. Io ti esorto e te lo dico con la parola. Confortare. Nei momenti difficili, attraverso la parola si può confortare, si può stare vicino. E poi scongiurare. Scongiurare vuol dire: io mi impegno con le parole affinché tu possa seguire questo principio. Io vi scongiuro, dice l'Apostolo Paolo, siate riconciliati con Dio. Ma tutti e tre questi verbi hanno a che fare con l'autorità. E l'autorità in una famiglia risiede nel padre. Il padre. Il padre. Tutto questo, esortare, consolare, scongiurare, non ha come fine che i figli, i credenti, sappiano più cose. Ma qual è il fine? Versetto 12. Alla fine del versetto 12. Qual è il fine, fratelli? Che ognuno,
seguendo
questi tre verbi, possa vivere, capite? Possa prendere questi insegnamenti e tradurli, attuarli in pratica. Abbiamo esortato, confortato, scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio. Comportarsi in modo degno di Dio. Il mondo saprà che noi siamo discepoli di Dio, discepoli di Gesù, non dalla dottrina che conosciamo, dagli insegnamenti che sappiamo, ma dall'amore che dimostreremo. Gesù lo disse chiaramente: quest'amore non è a parole, non devo dire io ti amo fratello mio, non devo dirlo soltanto, devo dimostrarlo con il comportamento, comportarsi in modo degno di Dio. L'Apostolo Paolo dirà: fate del bene prima di tutto ai fratelli nella fede. E poi, se ne avete possibilità, anche agli altri. Ma c'è una gradualità nella Chiesa, dovrebbe esserci. Un mutuo aiuto. Fratelli, perdonatemi questo sfogo. Dovrebbe esserci quello che c'era nei primi anni della Chiesa. Vi ricordate? Primi convertiti manifestavano il loro amore in modo chiaro. E se avevano una macchina, non potevano dire che quella macchina era loro, era in comune. Sono passati 2000 anni, fratelli. Ci siamo allontanati tanto da quel modello dei primi credenti, che manifestavano il loro comportamento, il loro amore in questo mondo. Sapevano che questo mondo non è la nostra dimora e quindi manifestavano il loro amore mettendo ogni cosa in comune. Per prima cosa la Chiesa e poi il resto. Comportarsi in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Se io so che faccio parte di un regno, vedrò le cose di questa vita in un'altra ottica e manifesterò il mio amore per i fratelli. E tornando al concetto principale, avverrà l'evangelizzazione, perché le persone diranno: veramente, quelli veramente appartengono a Dio, veramente sono discepoli di Gesù, perché manifestano l'amore di Gesù. Si vede che loro vivono su questa terra, ma non appartengono a questa terra. Questa è la pedagogia secondo l'Apostolo Paolo. Io ho preso un brano e abbiamo visto un po' qualche aspetto. Siamo partiti da La Nutrice, e in quella sezione, dal 7 al 10, c'è solo un verbo che ha a che fare con parlare. E se vogliamo, questo verbo si trova un po' come parentesi alla fine del versetto 9. Alla fine del versetto 9, quindi siamo in questa sezione, dal 7 al 10, che si riferisce alla nutrice. Alla fine del versetto 9 dice: vi abbiamo predicato il Vangelo senza essere di peso a nessuno di voi. Quindi è un po' un appendice, come se non facesse parte del discorso sulla nutrice. Però certamente anche la nutrice insegna, può parlare, però l'enfasi è più sul comportamento. E poi nella sezione da 11 a 12, cioè solo due versetti, abbiamo ben tre verbi legati alla parola. Nella sezione nella quale si parla dell'autorità del Padre c'è più enfasi sulla parola. Entrambi questi aspetti hanno come obiettivo una vita vissuta in modo degno del Signore. Tutto questo per la gloria di Dio. Fratelli e sorelle, prendiamo spunto da questo insegnamento dell'Apostolo Paolo e applichiamolo a noi stessi, a noi stessi. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nel cielo, grazie per questo esempio dell'Apostolo Paolo. Vediamo quanto siamo mancanti. Ti chiediamo perdono. E vogliamo, Signore, impegnarci davanti a Te. Mentre proclamiamo il Vangelo a quelli di fuori e mentre manifestiamo l'amore a quelli di dentro, ai nostri fratelli. Fa che il nostro comportamento possa conformarsi a queste regole. E tu, oh Signore, possa esserne glorificato. Io ti prego per la Chiesa locale qui ad Ancona, che questo possa avvenire, come per ogni Chiesa locale che fa parte della tua Chiesa universale. E tu sei potente da fare anche questo. E noi ti ringraziamo. Nel nome di Gesù. Amen.